Bene, buongiorno a tutti, bentrovati. Ne approfitto per presentarmi anche la mia collega che ho chiesto se veniva insieme come oggi ad accompagnarmi in questa giornata con voi, Marina Frattini di Faenza, anche lei condivide questo progetto e questo percorso insieme. Ci siamo visti un mesetto fa con Maria Pia Damiano, Cristiano, per mettere a punto... Si sente? Ok. Per mettere a punto la riflessione di questa mattina, mi hanno segnalato in particolare alcuni accenti, alcune sottolineature da mettere, che sono un po' la struttura che ora passerò brevemente in rassegna. Credo che il motivo principale per cui è stato chiesto a noi di essere qui con voi questa mattina sia legato alla piccola, motiverò questo aggettivo, insomma, esperienza che abbiamo maturato in questi anni, un lavoro che per le sue caratteristiche ci porta a entrare in contatto con diversi ambienti di lavoro. L'unica differenza rispetto a chi svolge la propria attività principalmente nel proprio ufficio, nella propria azienda, e quindi conosce la realtà attraverso quella esperienza, è che nel nostro caso il tipo di lavoro che facciamo, di formazione o di consulenza, ci porta a conoscerne più di una. Detto questo, la riflessione che vorrei condividere insieme sul rapporto famiglia-lavoro, soprattutto in chiave di valore educativo del lavoro in famiglia, nasce dalla nostra esperienza, quindi è una riflessione molto parziale. Quindi non mi sento proprio, ma Maria Pia è stata molto brava di presentarmi a voi, perché non lo sono, come l'esperto del mercato del lavoro o come il guru che sa il lavoro, come funziona, dove andrà a finire, dove non andrà a finire, perché non vesto quella pelle, e credo che l'esperienza di ciascuno, per quanto possa essere un pochino composita, è sempre parziale. Chiarito questo, mi sento più a mio agio di portarvi alcune chiavi di lettura, poi avendo modo in seguito nella mattina di dibattere insieme, andremo ad approfondire anche altre cose in base alle necessità. Allora, vorrei portare in apertura due immagini molto diverse, una qua e una qua. La prima immagine è in realtà i dati che frequentemente in questi giorni, in realtà in questi anni, ci vengono presentati. L'ultimi, anche molto molto recenti, che ci hanno parlato della disoccupazione in Italia con delle percentuali molto preoccupanti, soprattutto la disoccupazione giovanile. I titoli di apertura dei giornali, quindi non articoli di addetti ai lavori specialistici, parlavano addirittura di un 40%, avrete visto negli ultimi giorni. Anche gli sforzi recenti del governo, quella manovra che doveva andare ad agevolare l'occupazione giovanile, c'è stata una polemica recente per cui i numeri sembrano essere molto bassi, cioè la risposta non sia stata un granché, poi il governo si è difeso dicendo che è troppo presto per farne un bilancio, quindi si dovrà vedere nel tempo a venire che dia maggiore risposta. In ogni caso i numeri ci dicono che il problema è ancora molto grosso, ed è un problema molto grosso perché, come credo sappiate sentendo le notizie, vivendo nel lavoro, svolgendo le vostre attività, la crisi economica si è trasformata in una crisi occupazionale, per cui quando anche ci dicono, e stanno cominciando da alcuni mesi a livello prima internazionale, un filino timidamente a livello nazionale italiano, a dire che ci sono timidi segnali di ripresa, si sta parlando di timidi segnali di ripresa dalla crisi economica, che è una cosa diversa dalla crisi occupazionale. Cioè la crisi economica poi si traduce in perdita di posti di lavoro come conseguenza, per cui le due crisi non sono la stessa cosa e viaggiano a ritmi diversi. Parte prima quella economica e diventa occupazionale, per cui quando eventualmente si andrà davvero a risolvere quella economica, saranno ancora più lunghi i tempi perché si risolva quella occupazionale, perché scatta in positivo o in negativo sempre un po' in ritardo di conseguenza. Per cui purtroppo la prima fotografia ci dice che non saremo qui a discutere di questo tema. Il problema del lavoro e della occupazione è un problema reale, concreto, e che, conclusa questa mattina, così decidete se rimanere, è un problema che ci terremo, quindi non è che oggi troviamo le soluzioni e risolviamo facilmente la cosa. La seconda fotografia sono alcuni brevissimi episodi che mi è capitato di conoscere, ad alcuni addirittura di assistere, quindi molto in chiave personale, come piccola testimonianza, quindi non pretendo che facciano statistica, come dicevo prima nella premessa, che sono questi. Il nostro lavoro ci porta anche ogni tanto a occuparci di selezione. Quando per esempio un'impresa cerca una persona o delle persone e quindi ha bisogno di che vengano fatti i colloqui e via di seguito. Quindi diamo una mano per reperire un bacino di candidati, collaborando con delle società che fanno apposta questo perché non è il nostro ambito, e poi accompagnando l'azienda a fare i colloqui per inquadrare un pochino le persone, capire cosa serve, di cosa le persone sono portatrici e via di seguito. In questi 2 anni ogni tanto questo lavoro l'abbiamo fatto, e ho in mente un istituto bancario in Emilia, direi non più tardi di un annetto fa. No, non è vero, questa all'inizio della primavera di quest'anno, quindi più recente, che offriva un impiego parziale, cioè 6 mesi di lavoro regolarmente inquadrato, naturalmente, eccetera, eccetera, ma insomma a scadenza, solo 6 mesi, perché era una sostituzione di maternità. Al tempo stesso non era fatto mistero che quei 6 mesi, una volta si fossero trovate le persone, diventavano un pochino anche un periodo di prova, quindi forse non tutti sarebbero stati confermati, però se si trovava qualcheduno meritevole di, poteva anche prolungare il rapporto, addirittura anche diventare permanente. Si dovevano trovare 4 o 5 persone, abbiamo fatto tutti i colloqui via di seguito, poi il nostro lavoro consiste nel dare i profili, in questo caso all'azienda che era la banca, e dentro quelli che secondo noi sono i candidati validi fa poi la propria scelta in base al curriculum, al nostro profilo, eccetera eccetera. Bene, dopo un mesetto ci hanno detto che hanno fatto molta fatica a trovare le 4 persone che andavano collocate. In particolare mi rimase colpito dal fatto che una persona decise di rifiutare perché la filiale a cui sarebbe stata assegnata era a un pochino di distanza dalla sua città, dal suo paese di residenza, e le prospettive non erano chiarissime. Lei nel contempo stava lavorando e aveva ancora un mese, dopodiché finiva il rapporto di lavoro, in un magazzino che si occupa di stoccaggio per la moda vicino casa, e quindi ha pensato di rimanere dove era piuttosto che sconvolgersi un pochino le abitudini, gli orari, i piani di vita per una prospettiva che forse non andava oltre i 6 mesi. Penso a un altro imprenditore a Rimini, che, con cui abbiamo lavorato più volte, che si occupa di servizi amministrativi, di sicurezza, eccetera, eccetera, che mi ha raccontato in questi anni più volte la fatica di aver trovato ragazzi da istruire sul proprio lavoro, il che richiede una grande quantità di formazione, di conoscenze e via di seguito, che lui è disposto a mettere impiegando molto molto tempo, e quando poi il lavoro va a pieno regime in certi momenti è molto faticoso. Quando hanno le scadenze, per esempio, della dichiarazione dei redditi, loro lavorano a lungo, spesso anche fuori orario, certe settimane clou, devo dire anche di notte, perché non ci stanno dietro, perché per fortuna di lavoro ne hanno, e questa cosa gliene ha fatti saltare 3 di ragazzi formati e istruiti via di seguito, perché quel periodo molto molto intenso, effettivamente molto duro, molto duro, lo avevano trovato intollerabile. Lui ha provato a persuadere in tutti questi casi dicendo che se tenevano botta il lavoro andava avanti, in ogni caso si facevano un'esperienza che arricchiva il curriculum enormemente, anche non fossero rimasti lì nel tempo, cioè potevano ben spendere quelle competenze altrove, ma la fatica dell'immediato ha preso il sopravvento e quindi hanno lasciato l'impiego e sono andati a cercare altre cose. Ce ne sarebbero altre di scenette così, ma insomma, per non dilungarci, abbiamo reso l'idea. Perché questa riflessione di apertura? Non è per fare così quel commento che delle volte si sente un po' polemico, un po' di dietrologia, no? I giovani oggi, i valori oggi, la tenuta oggi e via di seguito. Per cui in realtà il lavoro ci sarebbe, è che le persone sono schizzinose. Il problema è molto grosso, per cui anche le persone molto più flessibili stanno facendo molta fatica, questo non lo dimentico. Ma questi due dati molto diversi ci servono per porci una domanda a cui provare a rispondere, che poi ci riporterà a quale è il ruolo educativo della famiglia, che è il nostro tema su questi aspetti. La domanda è la seguente: come mai capita che le esigenze di quei pochi che stanno cercando collaboratori, quindi sono in condizione di offrire lavoro, e le esigenze, penso soprattutto alle età più giovani, di chi sta cercando occupazione, la prima occupazione o un'occupazione più stabile, facciano a volte fatica a incontrarsi? Ci facciamo questa domanda e proviamo a rispondere. Una mia personalissima, una nostra personalissima lettura, chiave di lettura, è che frequentemente questi due interlocutori tendono a parlare delle lingue diverse. E allora vorrei andare a vedere quali sono queste lingue, semplificando un pochino la realtà, e torno a dire, non che questo faccia giustizia di tutti i casi e di tutte le vicende, perché l'argomento è veramente molto ampio e molto sfaccettato. Allora ci chiediamo, che cosa cercano quando cercano le imprese o le nostre imprese, specie sul nostro territorio, che è un territorio anche di realtà, come sappiamo, medio piccole, no? Quindi non super strutturate come delle imprese nazionali o sovranazionali, che pure ci sono, specialmente qui nel Limolese, noi siamo di Faenza, insomma. Che cosa cercano? Direi due caratteristiche. La prima è persone tra virgolette poliedriche, una specie di meticciato di competenze. Una volta partecipai ad un convegno molti anni fa, pre-crisi, all'università di a Forlì, per la verità, presso economia, e sentii un professore dire una cosa che mi sembrò molto intelligente e in questi anni ho visto confermata da come nelle aziende i dirigenti parlano. Dice, non basta solo che uno abbia gli studi giusti, per esempio laureati in economia, che è un ambito di studi che all'interno di un'impresa, delle nostre imprese, può servire sotto diversi profili. Ci serve, diceva il professore, e lo confermano molte delle imprese, mi serve uno che sappia quelle cose, ma abbia anche la faccia, nel senso buono, la tenuta per sapere andare a trattare con le banche quando è ora di rinegoziare gli accordi, i termini, ci sono delle scadenze, una nuova linea di credito da accendere e via di seguito. Quindi uno che sappia trasformare le cose che sa nella capacità di trattare e di negoziare sulle cose concrete che ci dobbiamo portare a casa. Oppure ancora, poliedriche, che cosa vuol dire? Una persona che è formato e competente in area informatica, che è uno dei settori che produrranno comunque lavoro, come si dice, almeno statisticamente, di più da qui in avanti, ma che al tempo stesso sappia progettare insieme con altre persone, quindi esca dal rapporto individuale lui e il software, e sappia progettare le cose, i siti, i software, eccetera, tenendo a mente, ed è una cosa per un informatico a quanto un pochino non facile, tenendo a mente l'utilizzo finale che dovrà farne il destinatario, che non sarà un esperto, un progettista, un ingegnere informatico, quindi la cosa la deve vedere molto semplice, facile e fattibile. Quindi mescolare la competenza tecnica, che deve essere molto alta, con il sapere tenere presente le esigenze di uno che quella competenza non ce l'ha, che se non è facile la schermata l'abbandona. Perché diciamo questo? Perché a fronte di competenze a molti sfaccettature succede che cosa? Che le aziende incontrano persone, specie giovani, che hanno due caratteristiche. La prima è di avere una competenza molto molto forte, o di sentire una vocazione molto molto forte. Ovviamente un ragazzo con cui ho parlato di recente, chiamiamolo Gabriele, ma insomma tanto poi non lo conosciamo, che è laureato in economia, marketing, scusate, a livello internazionale, quindi con le lingue, la normativa internazionale, eccetera, eccetera, e la sua vocazione, che sente forte ed è molto bello perché ha un orientamento e un'identità molto forte, è quella di trovare impiego presso il terzo settore, quindi ONG, realtà no profit, eventualmente aziende, tra virgolette, della cultura, musei, fondazioni e quant'altro, anche all'estero. E quindi sta cercando molto in questo senso, vorrebbe trovarlo comunque in Italia per vincoli suoi, eccetera, eccetera, ma sta facendo molta, molta fatica. Nel contempo, visto che è un tipo in gamba, è un curriculum interessante, alcune offerte in area marketing, ma di aziende profit, rigorosamente profit, le ha ricevute, ma erano talmente lontane dalla sua vocazione, dalla sua competenza di base, che ha ritenuto bene non raccoglierle. Non ha una famiglia? No, è ancora molto giovane, ce l'ha alle spalle e si può permettere di... Giusta chiosa, insomma, non mi sembrava ancora il momento per affondare così tanto, ma ci sta. Se lo può permettere. Lui e chi per lui se lo può permettere. Quello che discuto di questo esempio e che mi sono sentito di dirgli perché mi ha chiesto così un parere... è la seguente cosa: non devo abbandonarla la vocazione, anzi beato te che ce l'hai, perché vedremo fra un attimo che spesso il problema è il contrario, ma non può diventare lo schema rigido con cui devi poi adeguare la realtà a te, perché la realtà non ci sta dentro il tuo schema, per quanto ti piaccia e hai diritto a fartelo piacere. Nulla proibisce che un'esperienza comunque vicina in un altro settore che non è il tuo di ambizione, tu possa usarla per formarti, crescere, imparare delle altre cose, continuando a cercare come realizzare il tuo progetto, il tuo sogno, che essendo giovane hai il diritto di coltivare, ci mancherebbe altro, ma non di renderlo esclusivo. Dall'altra parte, a fronte di aziende che cercano persone poliedriche, diciamo così, l'altro atteggiamento che spesso si constata, non più quello di chi ha una competenza forte e vuole solo trovare il paio con quella, è quando invece il lavoro lo cercano persone, penso soprattutto a ragazzi giovani in questo momento, un po' per deformazione professionale, che una specializzazione forte non ce l'hanno, quindi per certi versi sono più duttili, ma la modalità con cui si pongono nella ricerca è, perdonatemi, tra virgolette, va bene tutto, va bene qualsiasi cosa. Allora, questo dice una cosa molto vera e molto onesta, cioè il bisogno di lavorare li rende veramente più flessibili e una maggiore disponibilità di fondo rispetto alla categoria che abbiamo visto poco fa, e questo tanto di cappello. Tuttavia si presenta un altro problema. Se io ti incontro e tu non hai una identità tua, un pensiero tuo, non sei portatore di alcune competenze, certe vedute, ma ti rendi un pochino tabula rasa, se io devo iniziare un rapporto di lavoro con te e di fatto in questo modo non riesco a conoscerti, capire qual è il tuo profilo, la tua sfaccettatura, il problema che nasce nel rapporto tra uno che cerca lavoro e uno che eventualmente lo può offrire è un problema di fiducia. Perché se ci pensate, anche nei rapporti, nelle relazioni di tutti i giorni, lavorative ed extralavorative, è più difficile fidarci di una persona se è difficile poterla conoscere e capire chi è. Per cui questo approccio mette in crisi l'incontro esattamente un po' come il primo, anche se per motivi opposti. Anche qui vi faccio un esempio molto terra-terra. Forse capiterà che hai figli più grandi o comunque all'università o in procinto di... Molti ragazzi, giustamente, andrebbero molto incoraggiati in questo, durante l'università fanno lavoretti. E uno dei lavoretti più in voga negli ultimi anni è, se ci avete fatto caso, lavorare nelle pizze da asporto. Se ci fate caso, ci sono un sacco di ragazzi giovani che ci lavorano, sono per lo più studenti universitari. Il motivo per cui fanno bene è perché, apro e chiudo, quando è ora di cercare il lavoro, tra virgolette, serio, un curriculum contaminato, discontinuo, per dire termini tecnici, dove cioè a fronte di studi o di un'esperienza forte, ce ne sono anche altre che non c'entrano niente, ma che dicono la flessibilità della persona e esperienze di tipo diverso, è un curriculum che viene ritenuto davvero molto più interessante e appetibile, perché dice di uno che è più aperto e si è misurato con ambienti diversi. Dopo questo lo andremo a dire meglio in una specie di elenco di piste su cui lavorare in famiglia. Torno alla pizzeria da asporto. Se chiedete a uno di questi ragazzi qua, quando è ora di cercare lavoro, se spiegano di aver fatto la pizza da asporto quando sono a un colloquio, molti vi dicono un po' timidamente che no, e se è possibile non la menzionano neanche, perché a fianco di un curriculum con la laurea in, l'esperienza del tirocinio in, eccetera eccetera, quella cosa lì della pizza è un po' stona e fanno molto male. Allora gli consigliamo di fare che cosa? Idealmente di cliccarci sopra come se fosse una pagina internet e di andare a vedere dietro che cosa c'è, mettere in elenco che cosa c'è, ora vi dico, e saperlo raccontare. Pensate al lavoro di uno che porta la pizza a domicilio, lo allena, se ha un po' di testa per rifletterci poi la sera quando torna a casa anche se è tardi, ha la gestione del denaro. Non somme clamorose, tutto sommato. Però quando consegna, poi deve portare a casa, a casa, in pizzeria, i resti adeguati, eccetera, eccetera. E se hai sbagliato a fare i conti, non è che torni dal cliente che ha già finito di mangiare. Si deve allenare a gestire due o tre ore, un orario intensissimo, di grandissima tensione, quando tutti andiamo a ordinare la pizza in quel momento. Deve avere una certa autonomia e flessibilità per trovare le strade, mentre ha il prodotto caldo di dietro che se ritarda subito deperisce. Deve sapere stare dentro un ambiente che in quegli orari non è particolarmente raffinato di modi, perché il capo pizzaiolo non ha finito gli studi ad Harvard l'altro giorno e quindi ti fa tutta una cosa, ti rovescia addosso gli improperi se tu non sei scattato e via di seguito. È interessante quando facciamo la fila in pizzeria perché c'è tanta gente a assistere alle dinamiche. Volendo, professionalmente l'esperienza è bassa, tra virgolette, passatemi il termine, ma quello che uno ne può ricavare in realtà è estremamente interessante. La domanda è: come mai quando vanno a fare il colloquio non gli viene in mente di raccontare le cose in questi termini? Senza perdere di vista la vocazione principale o la competenza forte. Mi fermo. Cosa abbiamo visto allora? Che la prima delle due caratteristiche, l'abbiamo esaurita, che spesso le aziende prediligono è di trovare delle persone meticce di competenze, un po' poliedriche. E dall'altra parte la cosa fatica a incontrarsi con chi si presenta o con una caratterizzazione molto forte ma unica e pretende, tra virgolette, che l'altro o la realtà, l'impresa, si adegue a quella, oppure dall'altra parte chi è eccessivamente, diciamo così, disponibile ma non offre agganci e quindi il rapporto di fiducia fatica a decollarsi, perché oggigiorno iniziare un rapporto di lavoro, visto i costi del lavoro, vista la precarietà delle condizioni, da ambedue le parti, è un problema in termini di fiducia. Cioè, se devo mettermi in casa qualcheduno, oggi più che ieri ci si guarda molto molto attentamente, perché la posta in gioco, anche dal punto di vista economico dei costi, è molto molto alta e le imprese la sentono ruvidamente sulla pelle. La seconda caratteristica che spesso le aziende cercano, e qui cominciamo a venire più vicino a noi, è quella di persone mature. E con questo, secondo me, dovevamo venire qua per sentirci dire questo, già si sapeva. Proviamo a declinarlo meglio, almeno vi do una personale chiave di lettura. Che cosa intendiamo per persone mature? Persone che sappiano reggere l'urto delle cose, e persone che sappiano rispondere del loro operato. Non ce la siamo inventata questa definizione. Se voi prendete la parola responsabilità e la smontate alla latina, è molto affascinante, può significare due cose. La prima cosa è responsabilitas, la capacità di reggere il pons, cioè il peso delle cose. Anche qui penso a situazioni reali, insomma, nei diversi ambienti. L'altro giorno una polemica, un conflitto forte che è nato in un ufficio. Perché? Perché uno dei ragazzi dell'ufficio commerciale è stato mandato a gestire un po' un colloquio, una trattativa con un cliente importante. E questo cliente inaspettatamente ha mosso una serie di obiezioni e di critiche a una serie di cose successe prima, e questo giovane, che pure in gamba, si è trovato in difficoltà. E nel trovarsi in difficoltà era da solo, ha completamente sostenuto tutte le critiche e tutte le obiezioni del cliente, che pure non erano infondate. E quindi il colloquio si è uscito con una diminuzione, credo, insomma, dei termini contrattuali, eccetera, eccetera. Insomma, il cliente ha ottenuto tutto quello che voleva ottenere. Quando lui è ritornato in azienda, in ufficio, dovevate sentire il capo. Cioè, gli è passato sopra con la spaldatrice, no? In retromarcia. Due, tre, perché te non puoi, eccetera. I modi erano sbagliati e questo giovane non ha potuto capire, quindi è nata una guerra tra loro due quel giorno, che è stata un po' dura. Tuttavia c'era un messaggio che il capo, anche se malamente, gli mandava, ed era un messaggio corretto. Quando tu vai e ti trovi in difficoltà, non è scontato che tu riesca a far fronte o che tu non commetta errori, ma non puoi pensare che l'obiettivo in quel momento è venirne fuori tu e toglierti d'impaccio, perché in quel momento sei sotto l'urto di una persona e sei in difficoltà. Dovrai continuare a pensare in maniera più ampia, che in base a come te la cavi, tu porti a casa o meno un risultato che impatta su tutta l'azienda, su di me, su di te, su tutti gli altri. Non è un affare privato. E quindi non puoi pensare che il problema è solo tuo, e quindi cerchi di uscirne il più rapidamente possibile, perché la posta in gioco non riguarda solo te. Bisogna che tu assumi una visione più ampia delle cose. In questo senso, no? Reggere l'urto delle cose, dove la responsabilità non è solamente ciò che ricade su di me, ma ciò che ricade anche sugli altri, perché la persona è sempre in relazione con le altre che ha attorno a sé. Responsabilità si può smontare alla latina anche in un altro modo: responsum habilem, cioè uno abile, capace di dare risposte. Quindi quando questo capo, molto arrabbiato, gli ha chiesto perché gli hai concesso tutte queste cose, eccetera, eccetera, e lui ha risposto: che cosa devo fare? Era arrabbiato, tra virgolette, non è colpa mia. Nessuno sta dicendo che è colpa tua, però quella risposta è piuttosto insufficiente. Come faccio a fidarmi di te, a mandarti le prossime volte a trattare con i nostri clienti, non con i tuoi clienti, se tu non ti assumi la responsabilità più ampia? Va in crisi un po' il rapporto, capite? Non che lo licenzi, non che non siamo a questi livelli, però il problema di fondo rimane grosso. Cosa c'entra questa riflessione e questi brevi passaggi, ahimè per forza, con la famiglia e con il ruolo delle famiglie? Ci ho riflettuto a lungo in questi giorni e sono arrivato un po' a questa conclusione, molto personale, quindi discutibile. Credo che c'entri molto, perché il problema del lavoro, della occupazione che stiamo vivendo, è certamente un problema, come abbiamo detto, di congiuntura economica molto grave a livello internazionale. È un problema di natura statistica, a livello sociale, specie in alcuni territori, molto forte, quindi non lo possiamo liquidare in un attimo, ma mi permetto di inserire anche un'altra chiave di lettura. Credo che sia un problema di natura anche educativa. Gli esempi che io vi ho riportato sin qua, quella persona che ha rifiutato l'impiego in banca di 6 mesi perché aveva l'impiego di 1 mese più vicino a casa, il ragazzo delle ONG e via di seguito, persone ancora comunque relativamente giovani, erano sotto i 30 anni, erano persone che io ho incontrato che erano già ben strutturate come persone, in quel modo di ragionare, e nel contempo io le ho incontrate per motivi tra virgolette professionali. Nel primo caso ero anche dall'altra parte del tavolo, cioè ero tra i selezionatori, quindi non ho potuto più di tanto provare a mettere in discussione lo schema e il criterio con cui ragionavano. Non poteva stare a me in quel momento, non ne avevo le condizioni. Tuttavia la cosa che mi ha ferito e preoccupato molto è che era un po' tardi per dirgli: ma come fai a preferire un mese contro sei che forse non ha prospettive, ma forse sì? Allora mi sono accorto che in realtà il problema e la questione è un cantiere da aprire molto per tempo. E senza caricare le famiglie di eccessivi pesi, perché poi alla fine tutti quelli che parlano scaricano tutte le responsabilità sulle famiglie, e fare la famiglia, fare i genitori è pesante. In maniera costruttiva credo che sia l'ambito sul quale educare al lavoro, perché la famiglia rimane, adesso declinerò meglio che cosa intendo dire, apriamo alcune piste di suggerimenti concreti, spero almeno, perché comunque la famiglia rimane il luogo delle relazioni significative, pur con tutte le difficoltà, con tutte le tensioni, con tutte le minacce che vengono da fuori per metterla in discussione, come sappiamo, ma rimane il luogo delle relazioni significative. E l'unico canale su cui una persona può venire educata, fatta crescere, è attraverso relazioni significative. Cioè dove chi le sta a fianco, chi le parla, è ritenuto autorevole e credibile. E questo sulla famiglia rimane, nella famiglia rimane una dimensione molto importante. Allora, che cosa vogliamo intendere per educare al lavoro nell'ambito della famiglia? Vorrei passare in rassegna con voi 5-6 punti. Credo Maria Pia, chiedo a che ora abbiamo iniziato, così sto regolato. Cos'erano le 10:20?
Un po' circa. Dopo, anche 5 minuti dopo.
Ok. Una prima pista, la possiamo chiamare così, è quella di lavorare per rafforzare la stima dei nostri ragazzi. Il discorso vale anche per gli adulti, per la verità. Cosa vogliamo dire? Intendo dire che molta della loro a volte superficialità o menefreghismo credo che sia legato alla difficoltà che vivono nel prendere le misure con la realtà. Mi spiego meglio. Un carissimo amico che ha un figlio di 22-23 anni che sta lavorando a intermittenza, come capita, perché l'azienda nella quale sta lavorando utilizza il più che può quella possibilità giuridica di prendere, di dare impiego per alcuni mesi e poi fare un mese o due di sosta per poter fare ripartire un rapporto a tempo determinato. Questa cosa va avanti da circa un anno e mezzo, due, e ogni volta, passato il mese, l'azienda ha richiamato questo giovane per un altro semestre via di seguito. Quindi tutto sommato negli ultimi due anni ha lavorato non 24 mesi ma forse 19-20, sì, quindi è andata benone. Il rapporto si è concluso a fine luglio l'ultima volta e gli è stato detto che si sarebbero eventualmente risentiti non prima di metà di ottobre. Quindi gli hanno prospettato come minimo un'attesa più lunga delle altre volte, facendogli capire che però non buttava molto meglio, forse stava buttando un po' peggio. Vabbè, il mese di agosto glielo concediamo, via. Mese di settembre, insomma, per farla breve, oggi e siamo al 10 di novembre, questo ragazzo è essenzialmente in attesa che l'azienda chiami, perché hanno detto che entro fine novembre chiamavano. Allora l'altro giorno siamo in confidenza, gli ho fatto notare che è il 10 di novembre, è un filino diverso dalla fine di ottobre. Lui ha detto: ma in effetti allora magari alla fine della prossima settimana proverò a sentirli. Non mi era chiaro perché alla fine della prossima, che ne abbiamo 17, o che proverà. Nel frattempo lui ha fatto una gita rapidissima al centro per l'impiego, per lasciare i propri dati e via di seguito. E questi mesi qua vive nell'aspettativa di essere chiamato ancora, perché è successo almeno altre 3-4 volte, ma i tempi si stanno allungando in maniera preoccupante. Perché vi porto questo esempio su quello che stavamo dicendo? Perché lo conosco, gli voglio bene tra l'altro, e leggo tra le righe la seguente cosa: andare in giro presso altre agenzie, uffici, aziende, sistemare il curriculum è una cosa che mi misura in maniera pesante, drammatica, con la realtà. Perché vivere giornate intere nelle quali, come minimo, posso ricevere delle risposte di rifiuto o di indifferenza, oppure posso ricevere nessuna risposta di fatto, chi di noi lo ha vissuto o lo sta vivendo purtroppo, sa che lede moltissimo dentro. In termini di amor proprio, di orgoglio legittimo, di autostima, per usare quel termine, perché nessuno è allenato a prendere delle sberle, e quando è tanto che uno non le prende, fa male, fa veramente male. E allora, davanti a un bivio, tra l'alternativa di consolarmi che tanto quella telefonata arriverà perché mi hanno detto che mi chiameranno, e affrontare il peso di misurarmi con la realtà fuori, voi capite che se nessuno mi sprona, io sto sulla prima, è più consolatoria, meno faticosa e via di seguito. Il problema allora, come dicono un po' i suoi genitori, non è tanto che uno un po' si impigrisce a non avere le cose da fare, il problema è che faccio fatica e ho paura di misurarmi con la realtà, perché sarà un misurarmi, come appena detto, molto duro, che non mi farà tornare a casa senza botte e senza ferite, e non è affatto divertente se posso lo scanso. A me la domanda che vorrebbe da fargli è: sì, sarà dura e prenderai delle botte, ma che cosa c'è di male in tutto questo? Cosa c'è di male se ti alleni a prendere delle botte, e quando troverai un lavoro e lì dentro ne prenderai delle altre, avrai le spalle più larghe? Cosa c'è di male ad avere paura, perché un po' di questo si tratta, ad andare fuori, parlare con gente che non conosci, esprimere il fatto che tu sei in una condizione di bisogno, tra virgolette, quindi disonorevole, e lasciare che gli altri ti dicano delle cose su di te ed esprimano un giudizio? Lo so che fa male e lo so che fa paura, perché l'ho vissuto tante volte, ma che male c'è nell'avere paura di queste cose? Ci può stare, no? Nella vita di una persona. Quante volte succederà ancora? Non so se ho reso l'idea, no? Lavorare sull'autostima, prima ancora che spronare a esci fuori, datti da fare, è andare a solleticare quelle corde per cui magari un ragazzo, un giovane o un adulto o un amico le vive con la chiave che stiamo dicendo, perché forse il vero problema sta lì. Una seconda pista, poi vorrò alla fine concretizzarne ancora meglio con una sintesi. La seconda pista che in chiave educativa dentro i rapporti di famiglia si può perseguire è questa. La intitoliamo così: rinviare le gratificazioni e il senso dell'immediato. È un altro punto di grossa debolezza che, quando non viene risolto, poi si ripercuote quando uno va a lavorare e lo rende un po' debole nel reggere le cose ed essere responsabile. Che cosa vuol dire? Avete mai fatto caso, credo lo facciamo un pochino tutti, incluso me, come l'uso del cellulare, per esempio, con il fatto che si può scaricare la posta, c'è internet e via di seguito, è un uso che facciamo pari un po' alla sigaretta per chi fuma nei momenti di attesa. Cioè è un uso che ci serve per gratificarci in un momento di attesa, di frustrazione oppure di noia. L'altro giorno stavo tenendo un corso e c'erano, devo dire, un gruppo di dirigenti di un'impresa, quindi tutti quelli che... E uno di questi, insomma, ha fatto un intervento per discutere di una problematica, e solo che l'ha tenuto un filino lunga, ed era un filino noioso a parlare, Nel giro di 30 secondi tutti gli altri hanno tirato fuori e hanno cominciato a fare delle cose urgentissime, scaricare la posta, rispondere, sono in riunione, non posso, eccetera, eccetera. Qual era il vero problema in realtà? Perché questo non parlava di affari suoi, di casa sua, parlava di problemi dell'azienda, riguardava anche gli altri. È che era talmente noioso stare lì che, avendo qua dentro tutto il mondo che gira, mi vado a fare un giretto così allento la tensione. Adesso la dico scioccamente, ma per capirci. Allora, cosa mette in evidenza questo? Prima ancora che una questione di buone maniere, volendo, perché si potrebbe discutere anche sotto questa angolazione, mette in rilievo un problema maggiore. È che se c'è qualche cosa che non ti gratifica, che non mi gratifica immediatamente, mi cerco qualche cosa che mi gratifichi immediatamente o mi tolga da quella tensione. Questo è un grosso problema. Perché quando i nostri ragazzi poi vanno a lavorare o si trovano in contesti strutturati, rischiano di trovarsi per la prima volta in un luogo strutturato con regole, vincoli, procedure, strade e tempi da rispettare per avere delle autorizzazioni, procedere, avere delle risposte e sapere che cosa fare. E se uno non è un po' allenato a reggere anche nei tempi di attesa, di vuoto o di noia, e si va sempre a cercare qualche cosa che lo tolga da lì, farà una grandissima fatica, e di nuovo chi lì dentro dovrà fidarsi di lui farà altrettanto fatica, e questo andrà a inquinare un po' il rapporto. Terzo cantiere molto importante è quello di educare al senso della responsabilità. L'abbiamo già smontata prima questa parola, ne parliamo sempre perché è una cosa fondamentale. Vorrei provare a dare un'angolazione particolare, se ci riesco. Dicevamo che essere responsabili vuol dire reggere il peso delle cose o essere capaci di rispondere delle proprie scelte, delle proprie azioni. Prima che un fatto etico, è un fatto di maturità da acquisire pian piano nel tempo. Il problema della responsabilità, specie nei rapporti di famiglia e poi nei rapporti di lavoro, è che conta poco, credo vi capiterà di constatarlo, dire a una persona che deve essere più responsabile. Perché quando anche gliel'abbiamo detto o chiesto, non è che tac boom, questo dice ah ok, adesso metto su. Credo che sia questione di aiutare la persona a scavare un po' di più nelle ragioni e nelle motivazioni che stanno dietro le sue scelte, il suo modo di pensare. Per esempio facendo delle domande in cui cercando, facendo anche un po' gli gnorri, come si dice, di capire meglio. Anche qui vi racconto un rapidissimo episodio per essere più concreto e più immediato. L'altro giorno parlavo con un ragazzo che si chiama Daniele, ha 26 anni, che lavora... cioè, lavoro in campagna nell'azienda di famiglia, ma l'oggetto della questione è che è all'interno di un gruppo di volontari e quindi raccontava tutto l'impegno che ci mette, discuteva il fatto che alcuni non sono così fedeli come lui nel portare avanti le cose e via di seguito. Allora mi sono fatto raccontare, ma che cosa succede? Piuttosto che subito dargli ragione, è vero, alcune persone... Cosa succede? Succede che... se uno si è preso l'impegno, le cose le deve portare avanti. E poi mi raccontava che comunque per lui è molto bello quell'ambiente e quel gruppo, perché c'è uno scambio dentro i rapporti tra le persone molto, molto bello, e quindi ci va molto volentieri. Allora gli ho detto davvero, mi sono fatto spiegare le altre persone che ci sono, cosa fanno, cosa non fanno, e guarda caso, raccontando, ma siamo stati lì un quarto d'ora, mica due giorni, salta fuori che alcune criticità anche nei rapporti di quel meraviglioso ambiente ci sono. Perché se ci sono persone e rapporti, per quanto il clima è buono, ci sono anche dei punti di, giusto, di spigoli. E salta fuori che qualche cosa emerge. Allora gli ho detto, senti Daniele, ma poni in caso che queste questioni che adesso avete tra di voi, che sono abbastanza agevoli, nel tempo degenerino. E che quindi non si trova più quel clima buono, così stimolante, con tutti coesi, d'accordo come adesso e via di seguito. Come farai? Ah, non lo so come farò, speri anche non succeda. La risposta, no, mi avete già capito, la risposta è evito di pensare al problema. Ma gli ho detto, ma facciamo finta che in effetti c'è uno scontro enorme. che nasce, non è più bello andarci. Gli ho chiesto, ma qual è il motivo per cui tu ti impegni così tanto dentro quella realtà? Qual è la ragione per cui tu vai? E lui, dopo che ha parlato a lungo, ha raccontato le cose, mi ha raccontato la sua visione delle cose, a un certo punto, dopo che ha avuto molto spazio per dire, quindi non era tampinato, si è fermato, ha sorriso come per dire, mannaggia, me l'hai fatta, e ha risposto dicendo, bella domanda. Adesso non vi dico come è andata a finire, perché bisognerebbe conoscere qual era l'impegno, l'ambiente, eccetera, eccetera, però da lì insieme c'era anche un terzo amico, abbiamo risalito la china per andare a capire quale può essere un vero motivo di fondo per cui un impegno di quel tipo regge qualora l'ambiente non sia più gratificante. E devo dire che gli è piaciuta un po' questa risalita, perché non si era posto quel problema. Quarto cantiere. Anche su questo mi tirerete le scarpe, perché è una vita che ci provate, ma insomma, le regole. Le relazioni significative e dove si costruiscono cose sono mediate da delle regole, in realtà a casa di tutti e in tutti gli ambienti. Cosa c'entra con il lavoro? C'entra, perché cercare lavoro è una questione di darsi delle regole, è una disciplina nella gestione del proprio tempo. Io mi permetto di dire, non ne conosco tanti, specie tra i giovani che stanno cercando lavoro, che occupano l'interezza della loro giornata su questo lavoro. Fanno qualche incursione ogni tanto presso un ufficio, presso un ente, per vedere di, ma non lo trasformano nella loro attività quotidiana. Così quando si entra in un ambiente di lavoro, di fatto si deve sottostare a delle regole che non hai posto tu, che hanno deciso altri, e ce n'è una marea non scritte che sono ancora più importanti da conoscere, con le quali prendere le misure, se no cadi in trabocchetti, in tranelli e via di seguito. Allora una vita di famiglia è fatta moltissimo anche di regole. Il problema qual è? Che non possono essere poste, imposte o rimarcate, perché scatta l'inflazione. Più e più volte si sottolinea una cosa, minore è il mordente che avrà presso le persone. Delle regole bisogna raccontare il senso e spiegare il significato che hanno. Cenare insieme, almeno alle 7:30, alle 8, o l'orario di casa vostra, cenare insieme è una cosa, per quello che si può, da preservare. Non perché questa è l'abitudine di casa nostra e abbiamo sempre cenato a quell'ora, e neanche, mi permetto di dire, specie se avete figli adolescenti o più grandini ancora, perché così parliamo insieme, perché gli fa venire l'itterizia a questi, la prospettiva di cenare insieme, perché così ci raccontiamo la giornata, è quello che vorreste voi, e ci avete ragione, ma il vero motivo non è quello, perché è funzionale ai vostri bisogni e loro scappano. Si cena insieme perché abbiamo bisogno di alcuni momenti simbolici, dico io, poi lo si spiegherà loro cosa vuol dire in un'altra volta, in cui si vede che siamo una famiglia e ci apparteniamo reciprocamente. E questo è il motivo per cui bisogna che ci sia un momento della giornata in cui questa cosa si veda, la si viva, al di là che si riesca a parlare tanto o poco. La regola serve per vivere quello che siamo. Ecco perché è così fondamentale avere dei momenti. Gli ultimi due. C'è un altro cantiere molto importante, che è quello di educare alla libertà. Il ragazzo che ha combinato quel patatrac presso il cliente che gli ha fatto le obiezioni è un ragazzo che si è trovato nelle strettoie non previste di uno arrabbiato che poneva dei problemi. E stare così sotto uno che ringhia, il primo desiderio è uscirne. E quando il capo gli ha urlato contro, quindi se ne è preso una seconda, dicendo che te lo sei un preghino, questo ragazzo in realtà non ha capito. Perché in cuor suo diceva: devo stare davanti lì a prendere delle botte? La cosa più ragionevole da fare è uscirne. Quindi il messaggio che il capo non è arrivato neanche a destinazione. Perché? Perché se posso scegliere di stare tranquillo, quieto, di non dover rendere conto e di non avere vincoli vincolanti, perché sottopormici? Il modo comune che abbiamo di concepire il nostro sentirci libero, questo è vero anche di noi adulti, ma ancora più dei ragazzi, per tradurlo in parole chiave, è la percezione di avere una libertà assoluta. Assoluto proprio alla lettera vuol dire privo di vincoli con, è come assolto quando uno va a confessarsi oppure il tribunale lo assolve, cioè sciolto da vincoli con la giustizia. L'altro giorno nella mia parrocchia sono arrivato alla messa delle 11 e c'è un gruppo di giovani che un pochino seguo, Marco quel giorno e Andrea avevano gli occhi rossi, erano distrutti, nulla di strano, cioè nel senso non cose torbide successe dietro, semplicemente era sabato sera, mi sono fatto raccontare come succede la domenica mattina, come hanno festeggiato, non hanno fatto nulla di che, semplicemente si sono fatti un giro in un paio di locali, sono arrivati a casa all'una, hanno tirato fuori il risico per un paio di ore, dopodiché alle 3 comincia a aver fame, si sono fatti la spaghettata e tutta una serie di altre cose divertenti fin circa le 5 e le 6 di mattina. Dopodiché non si sono alzati particolarmente in forma. La questione, attenzione, non è, come dire, che se io mi permettevo, ma insomma se c'hai la messa alle 11 presentati in forma, perché avevamo finito di dialogare. La questione è vero che la notte è lunga, è vero che è sabato, è vero che sei giovane, quindi ci sono anche cose che è legittimo che tu faccia, ma devi anche avere chiaro che i vincoli esistono e se tu fai una cosa non puoi farne un'altra. Non solo, che se tu fai una cosa ne nascono delle conseguenze. Anche lì dove non ci sono delle conseguenze rovinose, perché non avevano niente di più che gli occhi arrossati ed erano stanchi. Ma è fargli leggere che ogni volta che io agisco c'è una conseguenza, una ripercussione, un cambiamento delle cose che è fondamentale da far acquisire. Per cui la libertà che tu hai e ce l'hai, anche il personalismo cristiano, questo ce lo dice, anche la nostra tradizione cattolica ce lo dice, che siamo liberi, nonostante peccatori liberi, ma non è la libertà assoluta, è una libertà relativa, cioè entro dei confini, entro una serie di relazioni con le persone, gli ambienti, il territorio, le regole e via di seguito. Lì dentro come ti muovi lo decidi tu, ma all'interno di... Allora, questo come concetto non fa molta presa, ma mostrare ai ragazzi e alle persone come devono decidere e devono scegliere, ma ogni volta ne consegue che, provocando il loro pensiero in questo, credo che sia un'azione educativa molto importante. Più che dargli noi le conclusioni, stimolare perché ci arrivino. E infine l'ultimo è educarli al senso, prima ancora che all'uso, del denaro. Il senso prima ancora che l'uso del denaro. Quante sono 90 euro con cui acquistare un paio di jeans di marca o comunque un capo di abbigliamento pregiato? Al di là che siano tanti o pochi a seconda dell'oggetto e anche di come girano i soldi in famiglia, che è un tema molto importante, 90 euro sono, che ne so, se io sono il tuo papà o tua mamma con cui vai a fare spese, perché sono 4-5 ore del mio lavoro, 4-5 ore del mio tempo e della mia libertà che io investo a lavorare, che ci ottiene di... Questo non è per fargliela pesare o per attuare un ricatto. Quei jeans mi hanno svenato 5 ore del mio tempo, ma per abituarli a leggere che cos'è il denaro. È figlio di come ho investito la mia libertà e il mio tempo, questo è il denaro. Perché se io non tengo botte in quelle giornate di lavoro e non faccio le cose in un certo modo, non è che dal bancomat le cose escono in automatico. un figlio di un nostro amico, la figlia di Stefano, era adesso a 13 anni qualcosina l'ha capita, poco, ma fino alle elementari, quando vedeva per la strada una cosa, dice: papà, compriamo quello, un gioco, una macchinina. E Stefano una volta gli ha detto: ma scusa, le cose, il babbo gli ha detto: Matteo, le cose costano, non è che possiamo comprare tutto, ci vogliono i soldi. Dice: lo so, ma andiamo in quella macchinetta che sono fuori, li prendiamo e compriamo. Il denaro è figlio del tempo nel quale abbiamo investito la nostra libertà, ci siamo sottoposti a dei vincoli. Ecco perché è prezioso. E questo va fatto capire. Vado in una sintesi di questo e chiudo. Io credo che sia molto urgente lavorare in chiave educativa su questi ambiti che abbiamo detto. Perché il problema del lavoro è prima di tutto, almeno nella mia osservazione, un problema di natura educativa, cioè sono le premesse a monte, diciamo così, che vanno irrobustite per quello che si può. Poi sappiamo che la famiglia non è l'unico agente, ahimè, e quindi poi i ragazzi o flussi di messaggi, di imprinting vengono da tante tante altre direzioni, però mettere a fuoco ci può aiutare. Il rischio è quello che diciamo delle cose che non hanno effetto o che la facciamo lunga. Credo che ci possa aiutare, come prima ho detto in un passaggio, lo recupero appena appena, più che dire le cose, fare delle domande che stimolino e provochino il pensiero dei ragazzi. Al di là che l'effetto, il risultato o una risposta salti fuori subito o magari più tardi o venga rielaborata in silenzio. Così come secondo modo che si può fare, che si può utilizzare, è quello di raccontare come uno adulto sulla sua esperienza di lavoro o altrove ha agito, ha deciso di fare e qual era il pensiero che ci stava dietro. Quindi non ti dico il concetto e non ti dico come devi fare, ti narro, è una cosa che sta venendo molto recuperata, questa cosa della narrazione. Tra l'altro i racconti biblici su questo avrebbero da insegnarci tantissimo, è un tema che andrebbe sviluppato. Narrare la mia esperienza vuol dire che senza fartela lunga io ti trasferisco l'interpretazione di senso che secondo me quell'evento nella mia vita ha avuto. È più incisiva educativamente, più suggestiva e la fa meno lunga. C'è un brano del Vangelo, chiudo con questo, poi ne ho un altro, eventualmente lo usiamo più tardi se serve, nel quale Gesù, raccontando due rapidissime immagini, nel Vangelo di Luca, capitolo 14, dà in nuce, in maniera molto molto sintetica, una chiave che possiamo dire vicina alla nostra riflessione di questa mattina. Come dire che per andare a lavorare, ma soprattutto per cercare lavoro e per trovarlo, devi iniziare a fare un lavoro da tempo, anche in tempi non sospetti, iniziando il cantiere molto 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 prima. Perché se arrivi a quel punto determinante della tua vita, che oggi è difficilissimo tra l'altro trovare, e non hai la preparazione che stiamo dicendo, dall'altra parte le persone faticano a fidarsi di te. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare che se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Ok.
Allora. Grazie intanto per ora.